La strada di H.P. Lovecraft. Alcuni pensano che gli oggetti inanimati, e a volte i luoghi, abbiano uno spirito. Altri lo negano. Io non oso pronunciarmi, ma voglio parlarvi della strada. Venne costruita da uomini d'onore e d'ingegno, ottimi rappresentanti della nostra stirpe venuti dalle isole materne al di là dell'oceano. In un primo momento fu soltanto un viottolo percorso dai portatori d'acqua, che dai boschi si spingevano al gruppetto di casa nei pressi della spiaggia. Poi, con l'arrivo di altri uomini e il bisogno di nuove abitazioni, il gruppo di casa si allargò. A nord della strada vennero costruite solide capanne di quercia, con una parete di mattoni sul lato che guardava la foresta perché gli alberi nascondevano indiani armati di frecce incendiarie. Nel giro di pochi anni, vennero costruite altre capanne sul versante sud e la strada cominciò ad animarsi di uomini con il cappello a cono, armati di moschetto o di armi da caccia. Le mogli e i figli, in genere, avevano il capo coperto da una cuffia. Di sera le famiglie si riunivano intorno a enormi camini, a leggere o parlare. Gli argomenti erano semplici, ma infondevano coraggio e buoni propositi, e aiutavano i pionieri, giorno dopo giorno, a domare la foresta e a rendere fertili i campi. E i bambini, che stavano a sentire, apprendevano gesta e costumi degli antenati e storie della cara Inghilterra, che non avevano mai visto o non riuscivano a ricordare. Ci fu la guerra, e da allora in poi nessun indiano osò turbare la strada. Gli uomini, indaffati dal lavoro, vivevano in prosperità e letizia, e non avrebbero saputo immaginare di meglio. I bambini venivano su bene, e altre famiglie giunsero dalla madrepatria per stabilirsi intorno alla strada. E i figli dei figli, e quelli di nuovi arrivati, crebbero. Il villaggio era ormai una città, e a una ad una le capanne cedettero il posto alle case. Semplici ma belle costruzioni in legno e mattoni, con gradini di pietra, con rimano di ferro e lampade su ogni porta. Non erano fatte in economia perché dovevano servire a parecchie generazioni. All'interno c'erano camini intarsiati e scale armoniose. I mobili erano di buon gusto e spesso, come le porcellane e l'argenteria, venivano direttamente dalla madrepatria. Così la strada si nutriva dei sogni di un popolo giovane ed era contenta che i suoi abitanti diventassero sempre più prosperi e felici. Dove una volta aveva regnato la forza e l'onore, ora si affermavano cultura, buon gusto e considerazione. Le case si arricchirono di libri, quadri e musica, e i giovanotti andarono all'università che sorgeva a nord, oltre la pianura. Al posto dei capelli conici delle sciabole, dei pizzi di merletto e delle candide parrucche, si vedevano veloci cavalli scalpitare sul acciottolato regolare, e carrozze dei fegi d'oro che sfrecciavano rombando. Ne mancavano i marciapiedi di mattoni confermati per i cavalli e le carrozze. Ai lati della strada c'erano olmi, querce ed aceri dignitosi, per cui d'estate la scena era dominata dal verdeggiare delle foglie e dal canto garrulo degli uccelli. Dietro le case correvano rosei vicinti dei muriccioli e attraversati dai viottoli che si snodavano in mezzo alle siepi, con una meridiana qua e là. Di sera, la luna e le stelle brillavano stregate sui giardini, mentre i boccioli fragranti luccicavano di rugiada. Così la strada sognava, incurante delle guerre, delle calamità e dei cambiamenti. Una volta tutti gli uomini validi l'abbandonarono, e alcuni non tornarono più. C'era di nuovo la guerra, ma la vecchia bandiera era stata rotolata, al suo posto ne sventolava una stella e strisce. Benché gli uomini parlassero di grandi cambiamenti, la strada non li avvertiva. La sua gente era sempre la stessa, e intorno al camino parlava di vecchie cose familiari. Gli alberi continuavano a proteggere il canto di uccelli, e a sera, nei giardini cinti e i muriccioli, la luna e le stelle brillavano sulla rugiada dei fiori. Col tempo scomparvero le spade, i capelli a tricorno e le parrucche. Come erano strani gli abitanti della strada, con i bastoni da passeggio, le giacche dei bavi rialzati e le teste nude. In lontananza si sentivano nuovi rumori, prima strani sbuffi e fischi, che venivano dal fiume, un chilometro e mezzo più in là. Poi, molti anni più tardi, sbuffi, fischi e tuoni da altre direzioni. L'aria non era pura come una volta, ma lo spirito del paese non era cambiato. Il sangue e l'anima delle vecchie generazioni aveva forgiato la strada, e l'anima non cambiò quando spaccarono la terra per depositarvi misteriosi tubazioni, o quando innalzarono gli altissimi pali collegati da fantastici fili. La strada era così profondamente intrisa di antichità che il passato non si poteva dimenticare facilmente. Poi vennero i giorni del disagio, quando quelli che conoscevano la strada di una volta scomparvero, e molti, che non l'avevano mai sentita nominare, ci passano senza neppure fermarsi. Gente che parlava con accento duro e rauco, e aveva modi e aspetto poco rassicuranti. Persino i loro pensieri facevano a pugni col vecchio giusto spirito della strada, ed essa parve raggrinzirsi fra le case di sfacelo e gli alberi che morivano uno ad uno, mentre i roseti venivano soffocati dalle erbacce e i rifiuti. Ma ancora una volta la strada fu capace di sentire un fremito d'orgoglio. Fu quando attraversarono i giovani in uniforme blu, molti dei quali non tornarono indietro. Con gli anni l'aspettavano peggiori sventure. Gli alberi che la fancheggiavano un tempo erano scomparsi. I giardini di rosa venivano sostituiti dai cortili di edifici brutti e raffazzonati che correvano lungo vicoli paralleli. Ma nonostante la devastazione degli anni, del maltempo e dei tagli, le case restavano, perché erano state fatte per servire a molte generazioni. Facce nuove apparivano in strada, facce scure e sinistre dello sguardo furtivo e lineamenti stranieri, facce che i possessori usavano parole sconosciute e piazzavano insegne dei caratteri noti o ignoti sulla faccia di dimore decrepite. Carretti a spinta affollavano il bordo dei marciapiedi e su tutto regnava un puzzo solido, indefinibile. L'antico spirito si era assopito. Una volta la strada fu invasa da un fremito di eccitazione. Oltre mari infuriavano la guerra e la rivoluzione. La dinastia era crollata e i sudditi degenerati di quel paese si affrettavano a emigrare, con dubbie intenzioni, nella terra d'Occidente. Molti presero alloggio nelle case cadenti, che un tempo avevano conosciuto il canto degli uccelli e il profumo delle rose. E poi la terra d'Occidente si svegliò dal letargo e si alleò alla madre patria nella guerra titanica che aveva come posta la stessa civiltà. Sulle città apparve di nuovo la vecchia bandiera, accompagnata da quella di nuova e da un più semplice ma glorioso tricolore. Pure, sulla strada, di bandiere non ne sventolavano, perché lì regnava la paura, l'odio e l'ignoranza. Di nuovo i giovani partirono per la guerra, ma non somigliavano a quelli del passato. Mancava qualcosa. E i figli dei cadetti di altri tempi che marciavano nella divisa verde oliva e nell'autentico spirito dei loro padri venivano dai quattro angoli del paese, senza sapere nulla della strada e del suo vecchio animo. Oltre mare fu riportata una grande vittoria, e la maggior parte dei soldati tornarono in trionfo. Quelli a cui partendo mancava qualcosa ora l'avevano conquistata, ma sulla strada continuava a regnare paura, odio e ignoranza. Molti erano rimasti indietro, e troppi stranieri si erano riversati nelle antiche case da luoghi lontani. I giovani rimpatriati non ci abitavano più. Il loro posto era stato preso da stranieri bruni e circospetti, anche se non era impossibile scorgere, in mezzo a loro, facce simili a quelle che aveva costruito la strada e creato il suo spirito. Ma erano poche, e con le rassomiglianze si notavano le differenze, perché negli occhi di tutti brillava un lampo misterioso di cupidigia, desiderio di vendetta, ambizione e zelo fanatico nello stesso tempo. Inquietudine e tradimento serpeggiavano fra i più crudeli, quelli che volevano infliggere un colpo mortale alla terra d'Occidente e conquistare il potere sulle sue rovine. Così avevano fatto gli assassini del paese infelice e nevoso da cui la maggior parte di loro proveniva. E il cuore della congiura si annidava nella strada, le cui case in rovine abbruttificavano di agitatori stranieri e riecheggiavano i piani e i discorsi di chi si aspettava il giorno del sangue, del fuoco e del delitto. Delle misteriose assemblee che si tenevano nella strada, le autorità parlavano molto senza essere in grado di provare niente. Con gran diligenza, uomini dal distintivo nascosto si aggiravano nei luoghi sospetti e drizzavano le orecchie. Posti come la panetteria Petrovic, la squadra scuola Rifkin, l'economia moderna, il circo sociale e il circo della libertà. In luoghi del genere si raccoglievano con greve di sovversivi, ma parlavano invariabilmente in codice o in qualche lingua straniera. E le vecchie case continuavano a stare in piedi con loro ricordi di secoli nobili e trascorsi per sempre. I robusti coloni e roseti che scintillavano di rugiada sotto la luna. A volte un poeta, un viaggiatore solitario, veniva a vederle e cercava di figurarsele come erano un tempo, al loro antico splendore, ma non erano in molti. Un giorno si diffuse la voce che quelle case ospitassero i capi di una vasta organizzazione terroristica, decisa, nel giorno designato, a scatenare un'orgia di sangue in cui doveva perire l'America e le antiche tradizioni che la strada aveva amato. Biglietti e volantini ingorgavano il bordo dei marciapiedi, documenti redatti in molte lingue e molti caratteri, ma tutti ispirati a violenza e ribellione. In quei libelli la gente veniva invitata ad abbattere leggi e virtù che i nostri padri avevano esaltato, a calpestare l'anima della vecchia America. Quella stessa anima che si era formata in 1500 anni di pace, giustizia e moderazione anglosassone. Si diceva che gli uomini dalla pelle bruna che abitavano nella strada e si riunivano nei suoi edifici fossero i capi dell'orribile rivoluzione e che, a un loro ordine, milioni di bestie scriteriate avrebbero sondato gli artigli nei vicoli di mille città, incendiando, uccidendo e distruggendo finché la terra dei nostri padri non fosse più esistita. Si diceva e ripeteva tutto questo, e molti aspettavano con angoscia il 4 di luglio, data a cui alludevano molti volantini in lingua straniera. Purtroppo non c'erano prove concrete per incriminare un colpevole. Nessuno sapeva chi convenisse arrestare per copiare la congiura alla radice. Più volte gruppi di poliziotti in divisa blu si riversarono nei stracadenti, ma alla fine desisterono. Anche loro si erano stancati di legge e ordine e avevano abbandonato la città al suo destino. Poi vennero i ragazzi in divisa verde oliva, armati di moschetto. Asta dovette sembrare di rivivere un sogno di altri tempi, quando gli uomini dal capello conico venivano dalla fonte nella foresta e si dirigevano al gruppo di capanne sulla spiaggia. Ma niente poteva impedire l'imminente cataclisma, perché i congiurati avevano secoli di astuzia alle loro spalle. La strada dormiva sempre più inquieta, finché, una notte, ora gli uomini con gli occhi pieni d'aspettativa e un orrendo senso di trionfo si riunirono nella panetteria Petrovic, nella scuola di economia moderna Rifkin, al circo sociale, al caffè della libertà e in numerosi posti del genere. Messaggi misteriosi viaggiavano lungo fili nascosti e pareva che ordini ancora più inquietanti dovessero partire. Ma di tutto questo si conobbero i particolari solo più tardi, quando la terra d'Occidente fu libera dal pericolo. Gli uomini in divisa verde oliva non potevano sapere quel che succedeva o quello che conveniva fare. I giurati dalla pelle scura eccellevano nell'arte di nascondersi e ingannare. Ma i soldati ricorderanno sempre quella notte e racconteranno la storia della strada ai loro figli, come i figli la ripeteranno ai nipoti, perché al mattino furono destinati a una missione molto diversa da quella che aspettavano. Che il covo degli anarchici fosse decrepito e che le case fossero pericolanti per effetto degli anni, del maltempo e dei tagli si sapeva, ma quello che accadde la notte di luglio fu straordinario nella sua uniformità. Si trattò di un fatto senza precedenti, anche se in effetti molto semplice. Senza preavviso, in una delle ore piccole che seguono la mezzanotte, i disastri preparati dagli anni, dal maltempo e dai tagli si scatenarono simultaneamente, finché, dopo il crollo, nella strada non rimase in piedi che un paio di antichi fumaioli e un robusto muro di mattoni. Nessun essere vivente emerse mai da quelle rovine. Un poeta e un viaggiatore che si erano uniti alla folla accorsa sulla scena a raccontare una strana storia. Il poeta sostiene che nelle prime ore dell'alba, e nonostante l'illuminazione artificiale, le solide rovine si intravedevano appena, mentre le macerie sorgevano visioni incredibili di case perfette, al chiar di luna, di olmi e di querce e di nidosissimi aceri. Il viaggiatore, dal canto suo, sostiene che invece dell'odore disgustoso del ghetto si sentiva un profumo di rose, appena sbocciate. Ma i sogni dei poeti e i racconti dei viaggiatori non sono notoriamente falsi? Alcuni pensano che gli oggetti inanimati e a volte i luoghi abbiano uno spirito, altri lo negano. Io non oso pronunciarmi, ma questa è la storia della strada.